Buonasera, buonasera e bentornati su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Siamo qua in frequenza come ogni venerdì dal Lasso di Bastoni in Via Cellini 22 a Torino, il pub più bello di Torino, insomma.
È più odiato.
Con me.
Noi siamo fieri.
Sì, siamo odiati e fieri.
Odiati e fieri, così.
E questa sera, insomma, con me nella nostra redazione c'è il buon Paulot.
Buonasera a tutti e benvenuti.
E poi c'è il buon... il buon Tony da Venaria.
Un abbraccio a tutti quanti, vi voglio un bene dell'anima.
Poi tra qualche minuto arriverà anche, però insomma ritardatario, ma per ragioni...
I nostri taxi driver,
insomma sì, il nostro Euclide, e comunque approfondiremo un bel argomento, che questa sera abbiamo trovato una figura, no? Molto importante per la nostra area, la nostra storia, per...
Molto formativo,
esatto. Una delle prime cose che sia i giovani che non tanto più i giovani incominciano a leggere. E abbiamo scelto una figura che è importante, no? E abbiamo scelto Guido Pallotta.
Sì.
Ok. Però prima di parlare di Guido Pallotta, direi che possiamo aprire una parentesi, perché sulla mistica fascista, no? Che fu una corrente di pensiero, no?
Venivano appoggiati i giovani fascisti.
Esatto,
i giovani
esatto. È stata fondata a Milano nel 1930, 10 aprile 1930, da Sandro Mussolini. E insomma si sviluppò, no? Negli anni, no? Con l'impegno costante, insomma, di un'altra figura che è molto importante nella nostra area, che ne abbiamo già anche parlato, che è Nicolò Giani, ma ci fu anche il buon Pallotta, che insomma
noi siamo legati proprio perché è torinese.
Esatto, è torinese, sì. Quindi abbiamo detto dobbiamo fare una puntata non solo per l'importanza che ha avuto e per tutta quella corrente di pensiero, no? che ha rafforzato con la mistica fascista, ma soprattutto perché Pallotta è un torinese doc, insomma ci teniamo, abbiamo anche questa cosa un po' un orgoglio, no? Un vanto di orgoglio nostro di avere delle figure come Pallotta, no? Però prima di inoltrarci, no, nel personaggio, volevo ringraziare tutti perché la scorsa settimana ci sono stati le frequenze sono state un po' abbastanza alte, no? Abbiamo avuto una bellissima puntata insieme a Marco Racca, abbiamo fatto un'analisi non conforme del voto, ecco, che è stata molto interessante perché abbiamo analizzato un po' i vincitori vinti, no? È quello che si prospetterà nella nostra, posso dire, povera Italia, anche se non voglio dipingerla come povera, ma insomma l'Italia per me rimane sempre una potenza, no? E noi vediamo l'Italia, la nostra nazione, noi di Casa Pound, no? Insomma, noi insomma fascisti la vediamo come vanto d'orgoglio, perché abbiamo non solo insegnato al mondo con la nostra storia, la nostra cultura, la civiltà, ma perché riteniamo che ancora oggi potremmo essere una delle sette potenze al mondo, no? Fino a 35-40 anni fa eravamo una delle sette potenze.
Siamo arrivati a essere la quarta.
La quarta, esatto, sì. Esatto. Bravo, Tottonimi, tu lo sai perché meglio di me le hai vissute anche quei momenti. Però è giusto che fare un'analisi di voto, però è giusto anche invogliare gli ascoltatori e insomma far capire agli ascoltatori che sì, è una povera Italia perché è gestita insomma da questi politicanti, no? Questi servi del regime, insomma, europeo, no? Questi tecnici, no? E si vede, no? Insomma, non si riesce a fare un governo perché c'è sempre la figura di questa Europa, di questa Europa che non ci lascia fare quello che vogliamo, non ci lascia essere una nazione, però noi siamo convinti, siamo straconvinti che ritorneremo potenza, perché noi crediamo e siamo devoti alla vittoria. In questo momento
è entrato il nostro
Euclide, ecco, grande, un applauso a Euclide.
Ciao, buonasera a tutti.
Grande. Grazie. Che sei arrivato in redazione. Allora, stavo ringraziando i nostri ascoltatori. Perché la scorsa settimana abbiamo fatto una bella puntata con Marco Racca e abbiamo spiegato un'analisi non conforme del voto.
Mi è dispiaciuto tantissimo non essere
presente. Vabbè, però si presenta questa volta,
sì, sì, esatto.
alla grande. Allora, noi ho anticipato, come ho anticipato nell'inizio della trasmissione, abbiamo scelto una figura molto importante dello scenario fascista, del nostro scenario per e soprattutto perché è un torinese doc, no? Guido Pallotta.
L'orgoglio nostro.
È un orgoglio, sì.
Il nostro orgoglio.
esatto. Allora, io direi il buon Tony, che tu fai sempre queste cronache, ti lascio la parola a te. Così facciamo un po' una.
Iniziamo un po' a parlare della mistica fascista e poi
entriamo con la figura di
Guido Pallotta.
Allora, il misticismo fascista era una corrente di pensiero fideista che rientrava nel quadro del fascismo. All'interno della scuola di misticismo fascista Sandro Italico Mussolini, fondata a Milano il 10 aprile del 1930 e attiva fino al 1943. Fu il principale oggetto di studio di vari intellettuali fascisti che cercarono di uscire da una sfera esclusivamente politica per crearne una spirituale. La mistica fascista si sviluppò grazie al costante impegno di Niccolò Gianni con il deciso appoggio di Arnaldo Mussolini. In alcune università italiane era stata istituita come la cattedra di misticismo fascista. La scuola prese il nome da misticismo, scrive lo stesso Gianni, utilizzando la definizione data dal filosofo francese Louis Roger. Il misticismo è un insieme di proporzioni a cui si aderisce per tradizione o per sentimento, anche se queste proposizioni non possono essere giustificate razionalmente. E questo molto spesso a causa dell'oblio delle regioni primitive che hanno portato alla loro enunciazione. Louis Roger in Niccolò Gianni, La marcia sul mondo dal 9 ottobre 1932. In linea con Roger, Gianni ribadisce nel suo manifesto che il fascismo ha una sua mistica, nel senso che ha un complesso di postulati morali, sociali e politici, categorici e dogmatici, accettati e condivisi senza discussione dalle masse e minoranze. Ripone la sua fiducia in Benito Mussolini quale infallibile duce e creatore della civiltà fascista. Nega che oltre al duce abbia padri spirituali o presunti. L'apertura della scuola è nata quindi per consentire ai suoi seguaci di dedicarsi interamente al culto di Mussolini, meditando sugli scritti e sui discorsi del duce e vivendo il suo verbo in uno spirito di assoluta fedeltà e intransigenza, come precisato nella voce mistica fascista del Dizionario di Politica, pubblicato dal Partito Nazionale Fascista nel 1940. In questo senso, misticismo fascista significa la convinzione della verità assoluta, della dottrina affermata dal duce e la convinzione della necessità stessa di questa dottrina, come mezzo della grandezza e del potere della nazione. Il misticismo fascista è così definito come la più energica e feroce preparazione all'azione che tende a tradurre in realtà le affermazioni ideali del fascismo. Il misticismo fascista può essere meglio definito come l'azione fascista determinata da una fede più salda nella verità assoluta delle rivendicazioni fasciste. In questo senso si può capire come si possa parlare di un mistico fascista che fa parte della dottrina o la migliore azione dottrinale del fascismo e come sia opportuno avere una scuola che prepari e indirizzi la parte migliore della gioventù italiana verso questa mistica, cioè verso questa azione più fascista.
Sì, la cosa bella e interessante è che con la mistica fascista si è dato il modo di studiare non solo un movimento, ma una dottrina, e che è importantissimo, è quello che hanno fatto, la cosa grandissima, che non se ne parla mai, perché comunque non se ne parla mai del fascismo, di quel periodo storico, e noi dobbiamo studiarla, cioè dobbiamo veramente leggere i testi. La mistica fascista di Niccolò Gianni, ad esempio, è uno dei testi che insomma, sì, sì, abbiamo letto tutti, no? Una cosa molto importante per la cultura e la preparazione, insomma, di tutti i ragazzi, insomma, di una comunità come la nostra.
Il fascismo è l'unico che ha una mistica, eh? Perché okay, questa è la cosa principale, no? Cioè, questa cosa qui non viene mai detta da nessuno, però l'unica che l'unico movimento, l'unico movimento che ha creato una mistica è stato proprio il fascismo, da sempre. Quindi non c'è stato altro che ha creato una mistica interna, no? Che proprio doveva essere fondamentalmente un modo per dare una direzione migliore e soprattutto una direzione dottrinale e spirituale, quindi, ai giovani fascisti soprattutto.
Sì, perché si pensava, e comunque, cioè, noi lo pensiamo ancora adesso, che quella dottrina, quell'idea, comunque quel pensiero
fosse una religione.
Sì, fosse una religione, ma comunque si doveva tramandare. Perché senza la mistica fascista, senza la scuola di mistica fascista, forse sarebbe stato anche difficile negli anni successivi avere o essere o credere in un pensiero così bello e così forte. Esatto. E quello che hanno, sono riuscito ad affermare loro è proprio il valore dell'idea, della mistica, della dottrina, per poi tramandarlo fino a noi, cioè certo, fino alle nostre generazioni. Ed è questo che noi dovremmo fare poi con le generazioni future, no? Quindi con i ragazzi del blocco, con i ragazzi che si avvicinano, insomma, nei nostri pub, nelle nostre a casa Pound. Insomma, questo è quello che dovremmo fare noi, far capire che, insomma, la nostra idea, il nostro movimento è comunque è un proseguo,
un anello.
È un anello che si
tiene unita un'idea,
che si tiene unita l'idea, che parte comunque da un'idea grandiosa di Benito Mussolini, appunto.
È la base, lo so, cioè, ieri mi sono un po' letto un po' di cose, fra cui...
Sei un passo in avanti.
No, la base è la visione antiborghese, che fondamentalmente era la base della mistica fascista, perché l'essere antiborghese, secondo Mussolini e secondo comunque chiaramente tutti gli studiosi della mistica fascista, doveva essere la base per la rivoluzione dell'uomo nuovo, cioè... L'uomo nuovo doveva essere quell'uomo che non doveva essere rinunciatario, non doveva essere diciamo facilmente addomesticabile, non doveva essere, doveva essere l'uomo virtuoso, l'uomo comunque virile, l'uomo guerriero, l'uomo lottatore, l'uomo che comunque non disdegnava.
L'uomo universale.
E questa cosa qui, ad esempio, uno dei fautori della mistica fascista, dei più grandi, diciamo, della mistica fascista, era un certo Bertolucci. Che diciamo la sua lotta l'ha fatta quasi esclusivamente contro la mentalità borghese, perché essere borghese non significa che abbiamo un'appartenenza, siamo tutti borghesi, perché tutti quanti lavoriamo, tutti quanti abbiamo la televisione, tutti quanti abbiamo determinati, però l'essere borghese dal punto di vista morale era questo che il fascismo voleva combattere, perché il borghese che in te praticamente era quello che, sì, come diceva il buon Gianluca, uccidi il verme borghese che è in te, no? E questo qui era la base della mistica fascista, perché questo era il male del mondo. Cioè, oggi comunque ha vinto il mondo borghese. Il mondo borghese oggi, in un certo senso, la fa da padrona, no? Lo vediamo dappertutto.
Beh, lo vediamo nelle piccole cose, perché vediamo che le persone cercano sempre il modo più facile per raggiungere un obiettivo. Esatto. Invece noi, come diceva...
Il sacrificio,
esatto. Noi siamo devoti alla vittoria, però sappiamo che non alla vittoria... Cioè, ci arriviamo non come maratoneti, non come centometristi. Noi soffriamo fino alla fine, ma sappiamo che quell'obiettivo sarà raggiunto, magari non dalla nostra generazione, ma da quella futura. Ma perché? Perché noi stiamo buttando le basi che, come in una casa, devi creare una casa, devi avere delle basi, delle fondamenta solide. E quindi questa è la grandiosità che ha fatto la scuola di mistica fascista, spinta da Benito Mussolini, è stata proprio questa voglia e questa cosa di affermare l'idea, la dottrina e la mistica e portarla avanti alle generazioni future. Ma la cosa in più, che lasciamolo dire solo di Benito Mussolini, è la cosa meravigliosa che ha avuto lui, che... lui ha unito questa Italia, che non era neanche, era poco che era insieme tutta questa Italia, da un'idea, no? Perché noi siamo italiani, ma la nostra italianità deriva dall'Impero Romano, da Roma, passa dal Rinascimento, poi arriva fino, insomma, alla Prima Guerra Mondiale. Ci siamo, i nostri bisnonni o nonni sono morti, hanno gettato sangue per
i eroi.
Sì, esatto, per comunque scrivere e tracciare questa bellissima Italia che abbiamo noi adesso. Poi c'è stato il fascismo, che, e Benito Mussolini è stato un grande, perché ha unito tutte queste cose qua, ha fatto nascere in tutti gli italiani un senso di nazione.
Lo diceva proprio Guido Pallotto, tra l'altro.
Esatto. Allora facciamo una cosa.
Da Roma Mazzini al fascismo.
Esatto.
Possiamo...
Allora possiamo staccare un attimino, sì, e poi ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco alla Torino.
Mettiamo un bel pezzo e SPQR, Scudo e Spada.
Esatto, esatto.
A dopo.
A dopo. Qua dopo il pezzone degli SPQR, Scudo e Spada, che è sempre il top della gamma, tra l'altro salutiamo gli SPQR, Paolotte,
vabbè, è un gran fan,
è un gran fan, siamo tutti dei gran fan degli SPQR,
però Paolotte è maggiore,
Paolotto ancora di più. Vabbè, io c'ho,
vabbè,
la...
Tu sei la maglietta.
Io c'ho la maglietta stasera. Sì, sono schierato proprio come lame d'acciaio.
Faremo anche il video, faremo.
Esatto, che spettacolo. Allora, ritorniamo in trasmissione parlando della grande figura. Abbiamo parlato della mistica fascista, insomma, della grande figura di Guido Pallotta. Guido Pallotta, che è un vanto d'orgoglio per noi torinesi, perché è torinese. Poi vai
Toni, nel personaggio. Allora, a soli 18 anni, Guido Pallotta, torinese, fu a Fiume con i legionari che parteciparono all'occupazione della città affacciata sul mare Adriatico. Fervente nazionalista, giornalista per la Gazzetta del Popolo, trovò la morte in Africa settentrionale il 9 dicembre del 1940, durante l'offensiva del Commonwealth che stravolgerò le linee italiane tenute dalla decima armata del maresciallo Rodolfo Graziani. Era la seconda volta che Guido Pallotta, con il grado di sottotenente di complemento, partiva volontario per un conflitto. La prima volta fu nel 1935, quando si imbarcò alla volta dell'Africa orientale per prendere parte alla campagna per la conquista dell'Etiopia. Inquadrato nella divisione Camicie Nere 3 gennaio, rientrò in Italia con una medaglia di bronzo al valor militare, facente parte di un'autocolonna operante isolatamente durante un attacco notturno di forze ribelli all'accampamento, accorreva di iniziativa nel punto più minacciato, assumendo il comando di un gruppo di gregari con il quale contribuiva efficacemente e con valore a stroncare l'azione avversaria. Si spingeva con i suoi uomini oltre la linea, operando il rastrellamento di elementi nemici, che favoriti dalla boscaglia tentavano di adunarsi per riattaccare. Lago Orra a Balita, 27 novembre 1936.
Vabbè, io lo so, interromperti un attimo, perché bisogna fare un piccolo passo indietro, no? Come sono arrivati nella prima guerra in Africa di Pallotta, perché ne fece due volte andò in Africa. Ma lui spinse i GUF, i ragazzi del GUF, a entrare nella guerra, cioè fu un trascinatore di anime appunto per la guerra, e questo è quello che Pallotta si ricorda anche molto per questo interventismo, che arriva anche da D'Annunzio. Bisogna ricordare che a 18 anni era a Fiume
ed era grande, esatto, fondamentale,
esatto.
Beh, è il classico esempio dell'uomo azione, no?
Esatto.
Cioè, non esiste l'uomo che sta lì a pensare in un salotto borghese.
Scultura e moschetto.
E questa è stata anche la base della sia della mistica, ma soprattutto di questi grandi personaggi che, ricordiamolo tutti quanti, questi personaggi sono poi morti sul campo di battaglia. Per
esatto.
No? E questa la dice veramente lunga.
Per sottolineare quello che tu stai dicendo, è che la scuola di mistica fascista non era una scuola di politica vera e propria,
esatto.
non educava, no, gli iscritti e chi a diventare un politico, no, e quindi segue, ma forgiava guerrieri, quindi doveva nella mistica, nella fede per Mussolini e per il fascismo, creare una sorta di guerriero pronto al combattimento, dove l'unica cosa che importava era combattere e morire per la propria idea, non tanto conquistare consenso nelle piazze nei salotti o in Parlamento, ma
esatto.
Avere dei giovani che avevano proprio nel sangue la voglia di combattere, i veri eroi, cioè, quindi si ritornava veramente alla tradizione più antica d'Europa, no? Quindi a quella greca, a quella romana, dove l'eroe era quello che moriva in combattimento, solo
certo.
Chi moriva combattendo era un...
e loro lo incarnavano
e quindi per loro andare a combattere era la cosa più importante, quindi partire, andare in Africa, andare dappertutto dove c'era da sfiorare la morte e farsi amica la morte, era per loro un piacere proprio immenso. Volevi ancora aggiungere qualcosa su questo?
No, per adesso no.
Va bene. Dalla sua vita ne tracciò un ricordo il Corriere della Sera del 13 aprile 1941, ricordando come Guido Pallotta, sottotenente del raggruppamento libico Maletti, partecipò all'avanzata fino a Sidi El Barrani, e là si giunse notizia che la sua nomina di ispettore del partito e di conseguenza consigliere nazionale era con la colonna Maletti, e cadde con il suo generale a testa del suo plotone, suggellando così la sua vita con un'azione gloriosa. Iniziata la guerra anche per l'Italia nel giugno 1940, la decima armata italiana in Africa settentrionale, da cui dipendeva il raggruppamento Maletti, Il 16 settembre raggiunse, a oltre 100 km dal confine libico, in territorio egiziano, la cittadina di Sidi al-Barrani. Qui gli italiani, senza più carburante, con una logistica che tardava a raggiungere la testa del fronte, a causa anche di un'unica pista percorribile nel deserto, furono costretti a trincerarsi e ad attendere un momento più propizio per proseguire la penetrazione. Intanto però quella che sembrava una rotta da parte inglese fu in realtà una ritirata strategica per organizzare una forza corazzata e umana pronta a scattare al momento opportuno contro le forze del maresciallo Graziani, che allora ricopriva la carica di capo di stato maggiore del Regio Esercito. Quando il 9 dicembre 1940 le forze del Commonwealth attaccarono dando inizio all'operazione Compass, il raggruppamento Maletti venne investito in pieno dall'offensiva britannica. In 4.000 venne fatti prigionieri, mentre i resti si ritirarono nel deserto aggregandosi a un'altra unità, e tra i primi a cadere vi fu proprio il sottotenente Guido Pallotta. Colpito a morte mentre tentava di comunicare con il resto del comando avvisando dell'attacco, venne decorato di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Ufficiale addetto al comando di un raggruppamento truppe libiche attaccato da preponderanti forze corazzate nemiche, nel momento in cui più aspra ferveva la lotta, si offriva spontaneamente per ricapitare un plico urgente. Trovata sbarrata la strada da un carro armato avversario, decisamente lo assaliva con lancio di bombe a mano, ma nell'eroico tentativo di mobilizzarlo veniva colpito a morte. Legionario fiumano, magnifico combattente di dovere, due volte volontario, suggellava con l'estremo sacrificio la sua ardimentosa vita. Marmarica, Alan El Niberiwa, Africa settentrionale, 9 dicembre 1940. Così muore un eroe.
Sì, hanno fatto più o meno tutti un po' la stessa fine, nel senso anche Bertolucci morì in guerra, morì sul campo di battaglia. Cioè, dare proprio, essere esempio in tutto, no? Essere, incarnare l'idea fino alla fine. Non è solamente chiacchiere da salotti, borghesi, ben pensanti, ma la casta guerriera, che comunque è fondamentalmente spartana, anche perché una delle basi della mistica era proprio anche il riprendere un pochino la casta guerriera, quella spartana che comunque sporgiava, no? Gli uomini, e questa cosa qui, diciamo, che ha portato a rendere questi uomini immortali per noi, perché comunque devono rappresentare per noi il massimo esempio di quello che significa vivere e morire per l'idea.
Poi è la vita in prima linea, cioè la vita vissuta in prima linea, il top, cioè
la trincerocrazia di cui si parla anche molto.
Sì.
Esatto.
Io volevo leggere un pezzo del libro di Prendersi Tutto, nel capitolo Giovinezza. Tra l'altro, l'ho letto poco tempo fa. Nella comunità, esatto. E qua spiega un attimino di Pallotta come interpreta lui la rivoluzione. No? La rivoluzione è sempre in marcia, essa continua verso le proprie lontane mete, alla cui nobiltà deve essere donata ogni nostra energia, ogni attimo del nostro respiro, ogni goccia del nostro sangue, ogni pensiero del nostro cervello.
Su questo voglio dire una cosa, ma mi ha fatto un assist incredibile. Il fascismo
un assist
a porta vuota. Il fascismo un pochino si è diviso in quel periodo lì fra coloro che erano fautori della rivoluzione costante, permanente, e coloro invece che volevano trasformare. E Mussolini cercò, poi dopo a un certo punto disse che alcuni di questi qua dovevano essere fondamentalmente dovevano uscire allo scoperto, perché rischiavano di incancrenire il fascismo stesso. Pallotta, insieme anche ad altri della mistica fascista, era il fautore, come appunto detto prima Paulot, della rivoluzione permanente, nel senso che il fascismo doveva essere continuamente rivoluzione, anche nel momento in cui, cioè la rivoluzione non è una cosa che prendiamo, andiamo in piazza e facciamo la rivoluzione, non è solamente quella. La rivoluzione si fa anche quando è sempre rivoluzione. Quando si è capi, quando si è al governo, si fa la rivoluzione in maniera diversa, ma si fa sempre la rivoluzione. E loro erano quindi anche lì la rivoluzione contro quella mentalità rinunciataria borghese, e chiaramente Pallotta e quant'altro erano coloro che chiedevano sempre questo tipo di rivoluzione, la rivoluzione costante e permanente del regime.
E come dice Sergio Pessotto, la rivoluzione dei pensieri.
Esatto.
Allora facciamo una cosa, salutiamolo, sì, esatto, e facciamo una bella pausa, mettiamo un bel pezzo.
Sì, Paolotta, mettiamo un buon bel pezzo. Io metterei un pezzo nuovo dei Bronson, l'ultimo
CD
dell'ultimo CD,
che tra l'altro invitiamo tutti a comprare.
Sì, tra l'altro io andrei a mettere, se voi vi può andare bene, Nella notte buia come primo pezzo, e secondo pezzo metterei Roma Tiger Punk, però il volume 2.
Okay. Va bene, dai. Ottima scelta. Ottima scelta.
A dopo.
Oh!
eccoci qua, siamo sul finale della trasmissione di Arrabbiare Torino, attaccato a Torino bene, puntata speciale su Guido Pallotta. Abbiamo parlato un po' della mistica fascista all'inizio della trasmissione, un po' della sua vita, insomma, delle sue gesta. E adesso, insomma, andiamo avanti un po' con
il
personaggio di Guido Pallotta. Tra l'altro, vi invito, perché siamo in preapertura, no? Ecco, così sentirete un po' di rumori, ma perché è il bello della diretta, no? Giusto? E quindi anche l'altra volta c'era un radioascoltatore che mi ha scritto mentre eravamo in diretta e mi fa: ma si sentono voci di donna? Sì. Sì, perché
esistono anche loro
dentro il pub.
No, però intanto al pub in apertura, come adesso, siamo proprio neanche un quarto d'ora dall'apertura, allora iniziano ad arrivare un po' di persone. Comunque, se volete questa sera per i torinesi e piemontesi passare a bervi una birra, è venerdì, insomma.
Beh, poi invitiamo per la conferenza.
Ah, sì, certo, c'è un'importante conferenza il prossimo venerdì.
Prossimo venerdì, esatto. Sì, il prossimo venerdì.
Prossimo venerdì, che tra l'altro è stata pubblicizzata a inizio settimana, insomma, una delle gioie, perché con la ripresa anche dopo il post-Covid, queste cose.
Il 21, ricordiamoci,
il 21,
ragazzi.
Il 21 alle 21:30.
Gabriele Marcone.
Esatto, Eden in fiamme, la presentazione del romanzo. E vi invitiamo tutti a venire a...
Lo ricorderemo anche il prossimo venerdì, tra l'altro.
Esatto. Che poi magari che non la registriamo, magari questa conferenza. Ma chissà.
Sai che qua non si sa mai.
Chissà.
È sempre tutta una sorpresa.
Chissà cosa ci studiamo noi baldi giovani. Allora, ragazzi, dai. Tony, hai molto da dire ancora.
Speriamo. Ci sono personaggi nella storia italiana dell'ultimo secolo che in altri paesi sarebbero già stati celebrati da film e libri come eroi nazionali, col diritto di entrare a vele spiegate nell'immaginario popolare. Al contrario, registriamo che figure di alta qualità umana, di spessore intellettuale e di valore etico da noi restano emarginate, sconosciute più, magari anche perché marchiate a fuoco dalla loro appartenenza fascista. Il caso di Guido Pallotta è uno di questi. Oggi lo è tra il lobbio Aldo Grandi, col suo recente libro, e questo è un consiglio che appunto darei a tutti i giovani del blocco, di leggere il libro Il gerarca con il sorriso, che arriva dall'archivio segreto di Guido Pallotta, protagonista dimenticato del fascismo. Si tratta di un lavoro in gran parte tracciato lungo la corrispondenza privata di Pallotta, particolarmente con la madre, con cui ebbe un rapporto di intensa affettività. Eppure non si può dire certo che fosse un bambaccione. Scappato di casa a 18 anni, era nato nel 1901 per arruolarsi tra i legionari d'Annunziani. Pallotta prese parte a tutta quell'epopea. Membro della Disperata, la guardia personale di D'Annunzio, di Fiume colse soprattutto il lato della festa nazionalista, della militanza combattentista, senza dare soverchia importanza alle disquisizioni ideologiche assai acerbe che si tennero in quei mesi nella città olocausta. E senza avvertire neppure quel senso di vago abbandono che dovettero registrare molti legionari, nel passaggio dall'epica dei momenti emotivi, dalle liturgie di guerra, alla monotona quotidianità di una situazione sin dall'inizio priva di sbocchi politici. Animato da vigore idealistico, la sua è la tipica storia di un giovanissimo italiano dell'epoca, figlio di un conte e di una baronessa, d'accordo, ma cresciuto con spirito indipendente e tutto il contrario del reazionario conservatore. Anzi, proprio dalla madre ha preso una maniera sbrigliata di concepire l'italianità, che poi Pallotta rielaborò con la sua concezione rivoluzionaria del fascismo. Il suo cursus honorum è quello classico del giovane fascista emergente. Dopo l'esperienza legionaria, durante la quale aderì al fascio di Fiume, si iscrisse a quello di Montalfano, il paese marchigiano in cui si era ritirata a vivere la famiglia. Poi fu squadrista d'azione e di pensiero. Fece parte, insomma, di quella non piccola schiera di squadristi intellettuali: Maccari, Malaparte, Pavolini, Bottai, Viani, Gaglian, Rosai e lo stesso Marinetti e molti altri, la cui sola esistenza è sufficiente a liquidare come improvvida l'abituale definizione dello squadrismo come rozza congerie di picchiatori. Magari picchiavano ed erano picchiati, davano e subivano la morte, ma rozzi e incolti non lo furono, specialmente se paragonati con le primitive guardie rosse. europee dell'epoca. Pallotta, studente universitario, nel 1921 si trasferì insieme ai due fratelli a Torino, dove divenne collaboratore del Maglio, il settimanale del fascio torinese e subito dopo della prestigiosa Gazzetta del Popolo e del Popolo d'Italia, fondato da Benito Mussolini e diretto dal fratello Arnaldo. A Torino, tra l'altro, divenne amico di Ettore Capelli, che verrà ucciso a tradimento nel 1944 dai partigiani e cui verrà intitolata la Brigata Nera Torinese. Iniziò dunque la sua attività di squadrista di penna, come dice Grandi. Favorevole all'instaurazione della dittatura, Pallotta vide con favore il consolidamento del giovane regime. Egli era, scrive Grandi, a tutti gli effetti un fascista tout court, un mussoliniano per eccellenza, convinto assertore della necessità di ricorrere anche alla forza, se necessario, pur di conquistare e mantenere il potere. Nominato segretario del GUF di Torino nel 1931, Pallotta si dimostrò attivissimo ed efficiente. Nel 1932 fondò il periodico giovanile Vent'anni e ebbe gran riscontro fra i giovani di quegli anni. A sua fu, ad esempio, l'organizzazione del 1933 dei Giochi Mondiali Universitari, evento che all'epoca fece scalpore, con giovani provenienti da tutto il mondo. Poi fu il volontario in guerra nel 1935-36 in Africa orientale.
Scusami un attimo, dimmi. Sulla cosa dei giochi
universitari, sì.
Ecco, ho letto che praticamente lui era si impegnò proprio anime corpo mise per questo evento e spronò tutti i giovani di GUF a partecipare e a gareggiare, perché secondo lui lo sport era un qualcosa di fondamentale che tutti i giovani dovevano fare. Certo. Quindi questa cosa qua nella sua biografia dice anche che perse un sacco di tempo in questo positivamente in questo progetto, perché per lui era un qualcosa di fondamentale.
Certo. Allora, nel 1935-36 in Africa orientale la nomina a segretario nazionale dei GUF, il trasferimento a Roma come gerarca a tutti gli effetti, l'ingresso nel 1939 nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il nuovo volontariato per la guerra in Africa settentrionale, dove infine lo colse la morte con onore. Il cadavere disperso e non più ritrovato fra quelle sabbie, nel dicembre 1940, nel corso del contrattacco inglese alla modesta avanzata di Graziani dell'agosto precedente. Un gerarca, abbiamo detto. Un gerarca, abbiamo detto, e lo fu. Decorazioni, soddisfazioni e riconoscimenti in vita, e la memoria, la medaglia d'oro al valor militare. Pallotta fu però un gerarca molto speciale, del tipo opposto a quello che di solito si richiama alla mente. Umile, anziché arrogante, semplice nei modi, colto e serio, entusiasta in tutto, consapevole delle disfunzioni del regime che qua e là gli sfuggiva di osservare, ma mai lassista, sempre propositivo. Ciò si ricava dalla lettura dei documenti pubblicati da Grandi, dalle sue carte, appunti, note e lettere. Al contrario di molti altri papaveri, seppe far seguire sempre i fatti alle parole. Non facili medaglie e facilissimi avanzamenti per la via di conoscenze, ma vita dura e impegno quotidiano. Gli tesse un elogio il famoso giornalista Ermanno Amicucci, per molti anni direttore della Gazzetta del Popolo. Fu immediatamente riconosciuto come un maestro, che tutti amavano e ammiravano, che tutti ardevano di avere come guida. Effettivamente sembra proprio perché Pallotta avesse questo goliardico e sempre positivo carattere di trascinatore, che sapeva guadagnarsi la stima e l'affetto dei giovani. In questo ricorda un po' il tedesco Baldur von Schirach, il leader della Hitlerjugend, giovane tra i giovani, una specie di fratello maggiore. Anche qui il suo essere gerarca si differenziava da tanti altri che, appena indossato il cappello con l'aquila imperiale, si atteggiavano a sprecianti e grotteschi duci di provincia. Il momento ideologico più alto raggiunto da Pallotta fu a Milano nel febbraio 1940, dall'importante convegno in occasione del decennale della Scuola di Mistica Fascista, fondata nel 1930 da Arnaldo e da Niccolò Gianni. Qui Pallotta, che pronunziò una lunga relazione, dette il meglio di sé, dando fondo alla sua ideologia del fascismo come fede assoluta, come miticizzazione della figura quasi sovrumana del duce, come etica ascetica che chiedeva soltanto il sacrificio, serena nel morire per ciò che si chiamava l'idea.
Esatto, cioè, diciamo che, insomma, un devoto non solo uomo da prima linea, insomma, che era sempre, però era devoto all'idea, alla dottrina, al fascismo. Diciamo che
è un buon personaggio per il blocco studentesco da approfondire bene.
Da approfondire molto, molto bene, esatto.
Invito. Guarda,
dato diciamo che siamo agli sgoccioli, che stiamo finendo la puntata, direi che possiamo iniziare a fare i saluti, perché poi ci sono anche le altre redazioni. E vediamo l'appuntamento al prossimo venerdì, giusto?
Sì, come sempre, direi.
Come sempre. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato anche questa sera. Sì. Insomma, che ci hanno supportato e sopportato.
Più sopportato,
dai. Esatto. Però vedo che, insomma, gli ascolti stanno salendo, quindi ci stanno scrivendo in tanti. E li ringraziamo. Tra l'altro, molti di questi ci hanno anche scritto: vabbè, ma fate anche di più di una puntata. Sì, sì.
Ah, sì, certo.
Certo. Noi comunque ogni venerdì dalle 20 alle 21 siamo in pole position qui all'Asso di Bastoni, via Cellini 22 a Torino. Quindi passate anche a trovarci dopo. Insomma, tanto adesso
sì, stiamo per aprire. Noi facciamo le puntate, però voi venite a trovarci.
Esatto, noi stiamo per aprire, io e te, Paolotti, giusto?
Esatto.
Ok. Allora, io vi do l'appuntamento il prossimo venerdì, sempre dalle 20 alle 21, sempre sulle nostre frequenze. Un abbraccio grandissimo da Igor.
Un saluto da Tony.
Un saluto da DJ Talisker Euclide.
Un saluto da DJ Paolotti e dalla Web Radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente.